Credere che Dio guida un incontro dove i suoi figliuoli si radunano significa credere che lo Spirito Santo sia l'unico autore capace di poter convogliare i medesimi pensieri, i medesimi sentimenti. E dico questo perché ciò che poco fa ha anticipato il fratello Leonardo in realtà è soltanto, diciamo così, un'anticipazione appunto del tema che sul quale ci soffermeremo, e anche l'inno che è stato citato, è, se vogliamo, rispecchia ed è conforme a quanto il Signore ci donerà di grazia di poter riflettere questa mattina. È bello vedere in quel salmo citato e ascoltato e letto dal fratello Leonardo che Dio mandò non qualcosa di vago, ma la sua parola, e la sua parola li guarì. Noi ci troviamo di fronte a questo libro che per molti può rappresentare un libro storico, un libro di miti, di mitologie, ma se facciamo uno sforzo superando la nostra ritrosia, le nostre perplessità e i nostri, diciamo così, e le nostre riluttanze, Dio può farci entrare all'interno dello spirito della parola e trovare anche noi una guarigione. Perché Dio ci ha lasciato questo libro non per riempire le menti degli uomini di tante nozioni, ma con uno scopo: guarire le ferite, le situazioni che ci ritroviamo a vivere, e l'unico capace di saper guarire è questa parola che abbiamo nelle nostre mani. Un giorno un uomo di Dio, un uomo che è entrato nella conoscenza di Dio e di cui Dio si è servito in maniera potente, espresse una delle dichiarazioni che ritengo più sconvolgenti che possa uscire dalla bocca di un uomo che ha conosciuto il Signore. Nel Salmo 27, a versetto 4, egli afferma questo: una cosa ho chiesto e quella ricerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita per contemplare la bellezza e per meditare nel suo tempio. Credo che sia una delle espressioni più toccanti che può affermare soltanto una persona che è entrata nella conoscenza di Dio. Quest'uomo, vedete, non dice io cerco il Signore soltanto la domenica mattina, il giovedì o il martedì o per degli appuntamenti particolari. Ma quello che dice quest'uomo è proprio un bisogno dettato dallo Spirito e da quel legame che si è instaurato sulla base della vera fede, che ti spinge a ricercare Dio tutti i giorni della propria vita. E non è che quest'uomo non avesse proprio nulla da fare. Era un uomo che era a capo di un regno, era un uomo affaccendato in tanti problemi che quotidianamente doveva affrontare, era un uomo che era come noi soggetto alle nostre stesse passioni, eppure faceva gravitare la sua vita intorno a colui che è il centro, Dio. E allora lui afferma che cercare Dio non significava risolvergli i suoi problemi, non cercava Dio perché Dio doveva essere il mezzo per arrivare a certi suoi obiettivi, ma Dio rappresentava per lui il fine della propria esistenza terrena. E questo è il più grande miracolo che ogni vero uomo che ha conosciuto il Signore potrà vivere. Perché parliamo, fratelli e sorelle, cari amici, di un miracolo? Perché parliamo, fratelli e sorelle, di un qualcosa che dovrebbe proprio sconvolgere? Perché quest'uomo ci racconta qualcosa di importante. Qualcosa che soltanto, ripeto, chi ha conosciuto il Signore può sperimentare: il bisogno di cercare. Abbiamo letto anche abbiamo anche cantato questo inno: sei sempre in cerca di qualcosa. E quest'uomo afferma che una sola cosa ha chiesto, e quella ricerco. E la cosa più bella è quando si entra nella conoscenza di Dio e per la grazia di Dio tu riesci a scorgere tutta la bellezza di Dio. Perché è un miracolo? Leggiamo Salmo 14. È un miracolo questa dichiarazione. Salmo 14, dal versetto 1, dal versetto 3. Leggiamo attentamente questi versetti che ci spiegano il perché. È un miracolo questa dichiarazione. Lo stolto ha detto nel suo cuore: non c'è Dio. Si sono corrotti, si sono resi abominevoli nella loro condotta. Non c'è alcuno che faccia il bene. Udite adesso bene queste parole. Il Signore ha guardato dal cielo sui figli degli uomini per vedere se vi fosse qualcuno che avesse intelletto e che cercasse Dio. Tutti, ripeto, alcuni, tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti, non c'è alcuno che faccia il bene, neppure uno. Questo salmo, se voi rileggete il salmo 53, viene ripetuto in maniera precisa, puntuale, e se voi poi leggerete Romani capitolo 3, verrà ripreso dall'apostolo Paolo, citando in maniera pedissequa, in maniera precisa, in maniera puntuale, tutte le parole di questo salmo. E quindi un salmo che contiene delle parole straordinarie e che ci presenta una realtà. E descrive la realtà dell'essere umano. Vedete che cosa dice? Che a un certo punto il Signore ha guardato dal cielo. Cioè, è come se il Signore, in un certo modo, avesse voluto fare una verifica. E la verifica non è su chi avesse un conto in banca più grande rispetto ad un altro, non su chi la sapesse più lunga rispetto ad un altro essere umano, ma la ricerca di Dio aveva un oggetto, un obiettivo specifico. Qual è? Vedere se ci fosse qualcuno che cercasse Dio. Immaginate, quando ci sono delle elezioni, delle campagne elettorali, delle elezioni politiche, si fanno sempre dei sondaggi, no? Su chi potesse essere diciamo il vincente della campagna elettorale, su chi ha raggiunto un certo quorum che permette di governare. Dio ha fatto un altro tipo di sondaggio. È il sondaggio che ha fatto Dio in maniera chiara. Vedere se ci fosse qualcuno che avesse intelligenza, e cioè se ci fosse qualcuno che cercasse Dio. Qual è stato l'esito di questo sondaggio, di questa verifica? Mario? Spesse volte si dice che la parola di Dio ha bisogno di essere interpretata. Beh, ci sono dei passaggi e delle diciture della scrittura che sono degli assoluti che non possono essere oggetto di contrapposizione. E questo è uno dei versetti più chiari, più lapidari di ciò che è la realtà dell'essere umano. E Dio afferma che dopo aver guardato tutti i figli degli uomini, ne avesse trovato uno che fosse intelligente. Che significa intelligente? L'intelligenza, secondo il pensiero di Dio, non è la capacità di poter acquisire delle nozioni che ti permettono di poter gestire la tua vita in maniera particolare e di qualità rispetto agli altri. Ma l'intelligenza, secondo Dio, è quella persona che riconosce il bisogno di Dio nella propria vita. Cercare Dio. E l'esito di questa ricerca è un esito desolante, è un esito che non ammette nessuna replica. Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti, non v'è alcuno che faccia il bene, neppure uno. È una radiografia abbastanza tragica. Penso che ciascuno di noi possa rimanere senza fiato di fronte a questa realtà che ci descrive il Signore. E la cosa strana, vedete, è che l'uomo è continuamente alla ricerca di tante cose. Nel momento in cui mette piede su questa terra, l'uomo può essere paragonato, Aristotele lo paragonava ad un animale sociale, cioè ad un animale, ad una creatura capace di poter e aver bisogno di aggregazione. Possiamo definirlo l'uomo come un essere che è chiamato ed è spinto alla ricerca continua. Appena mette piede su questa terra, vediamo un nascituro che avverte bisogno di cercare il seno della propria madre, di riempirsi la vita di tanti giocattoli, poi cresce e avverte bisogno di conoscere ed unirsi ad una partner, poi cresce e avverte bisogno di cercare un lavoro, poi cresce e avverte bisogno di cercare una famiglia. Vedete, la vita dell'uomo poi avverte bisogno di cercare di mettere da parte il più possibile per poter vivere in maniera dignitosa. Poi avverte lui bisogno di cercare di mettere più contributi da parte perché possa arrivare al momento in cui godersi la pensione. Se potessimo descrivere la vita dell'essere umano, potremmo descrivere che l'essere umano è un essere alla continua ricerca di tutto e di tutti. L'uomo ha bisogno di cercare. Eppure vedete, fatto strano, dice il Signore, cerca tutto, ma non cerca Dio come bisogno della propria vita. Quando noi parliamo che tutti gli uomini sono dei peccatori, non è che sono dei peccatori perché tutti sono dei delinquenti o sono delle persone che si sono contraddistinti per degli atti efferati. Ma quando parliamo che tutti gli uomini sono dei peccatori e privi della gloria di Dio, stiamo parlando del fatto che tutti gli uomini sono caratterizzati da un DNA che la Bibbia chiama peccato e che ti porta a ricercare tutto tranne che trovare in Dio la fonte della propria soddisfazione e del proprio appagamento. Tutti esclusi. Oppure cercare Dio soltanto perché Dio deve portarti al raggiungimento di quegli obiettivi che tu ti sei prefissato. C'erano 5.000 persone, più donne e bambini, che a un certo punto, essendo stati sfamati, ad un certo punto cercarono il Signore Gesù, pensando di poter ancora avere e trascorrere del tempo con Lui. E il Signore Gesù, quando li guardò, disse: voi mi cercate perché siete stati saziati. Cioè, voi non vi cercate perché voi avvertite il bisogno di me come persona. Davide, che cosa abbiamo letto, invece affermava: io una cosa ho chiesto e quella ricerco, abitare nella tua casa per contemplare la tua bellezza. Non sta dicendo perché tu devi darmi qualcosa per il mio tornaconto, ma avverte il bisogno di stare davanti a Dio, di cercarlo, di instaurare una relazione che ti permetta di poter entrare in una dimensione nuova. Perché senza una relazione particolare, senza quell'alba nuova di cui abbiamo cantato, sarà soltanto qualcosa di illusorio. Allora noi vediamo che Dio ha guardato dall'alto dei cieli per vedere se ci fosse qualcuno che cercasse Dio. E tutti i drammi che sono intorno a noi e sono dentro di noi, non sono il frutto delle circostanze, della casualità o perché gli altri ci hanno fatto del male, ma è il frutto di una vita che è impostata su degli standard legati ad una natura di peccato che ti porta a ricercare tutto, tranne che cercare Dio. Allora voglio leggere, fratelli, un passaggio di un uomo che credo che dovrebbe suscitare soltanto tanta invidia nella nostra vita da un punto di vista umano, ma fece poi a un certo punto un'analisi. Anche lui cercò, anche lui investigò. Ecclesiaste, capitolo 1, dal versetto 12, leggeremo prima il versetto 12 e poi alcuni versetti del capitolo 2. Quindi versetto 12, che cosa fece quest'uomo? Ecclesiaste significa predicatore, significa un uomo che esercitava il ministero della predicazione, quindi che profetava, che parlava, e a un certo punto, ma non era soltanto un predicatore, era e ricopriva un ruolo importante. E affermava questo. Guardate che cosa fece quest'uomo a un certo punto. io, l'ecclesiaste, cioè il predicatore, sono stato re di Israele, quindi non l'ultimo proprio, a Gerusalemme. E vedete che cosa ha fatto? E ho applicato il cuore a cercare ed investigare con sapienza tutto ciò che si fa sotto il cielo. Che cosa fa quest'uomo? Quello che fa tutti gli uomini, quello che fanno tutti gli uomini. Cerca e investiga. Perché lui, con la saggezza che gli era stata data da Dio, voleva capire come funzionassero le cose su questa terra. E ad un certo punto lui che cosa fa? Fa un'esperienza personale. L'esperienza personale, sapete qual è di quest'uomo? È lasciare che il suo cuore potesse provare tutto quello che sia possibile sperimentare su questa terra. Spesso i giovani, perché dico, mi rivolgo ai giovani perché prima di tutto sono stato io tale, hanno questo modo di pensare. Devo fare prima tutte le esperienze e poi dopo forse devo capire. È vero? Ragioniamo così? Gioele, ragioniamo così? Devo fare prima tutte le esperienze, devo prima toccare con mano che cosa c'è in questo mondo. Bene, vediamo che cosa ha vissuto quest'uomo. Qualcosa che da un punto di vista umano potrebbe suscitare tanta invidia in giovani, in persone che desiderano trovare tanto agio in questo mondo. E a un certo punto che cosa vediamo? Versetto primo del capitolo 2. Io ho detto al cuor mio, andiamo, ti voglio mettere alla prova con la gioia e tu godrai piacere. Che cosa fa quest'uomo, fratello e sorella, a un certo punto? Dice e prende una posizione. Voglio che chi guidi la mia vita sia una cosa. Quale? Il nostro cuore. Lui segue il proprio cuore e lui dice: io voglio mettere alla prova il mio cuore e lasciarmi guidare da esso. Perché lui riconosce che se il suo cuore a guidarlo, lui potrà trovare tutti i piaceri di questa terra. Noi troviamo e viviamo in un sistema che da sempre è governato da un principio filosofico chiaro. Sapete qual è il principio filosofico chiaro? Fai quello che il tuo cuore ti dice di fare. Lasciati guidare dal tuo cuore, perché quando smetti di pensare e tu ti lasci guidare dal tuo cuore, tu hai trovato veramente libertà. Beh, la Bibbia dice qualcosa di diverso. La Bibbia dice che non c'è una pazzia più grande, elevata, che l'uomo possa sperimentare di quando decide di lasciarsi guidare dal proprio cuore. Sapete perché? Perché la scrittura ci insegna che il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno ed ingannevole più di ogni altra cosa. Chi lo conoscerà? C'è qualcuno che alza la mano e dice: io lo conosco? No, dice il Signore, io che investigo i cuori e do la giusta retribuzione. La pazzia più grande che un uomo, una donna, parliamo di generi maschili e femminili e per sintesi parliamo dell'uomo, la pazzia più grande che l'uomo può decidere di percorrere è quando è fermamente convinto che chi deve essere il driver, la guida della propria vita sia il proprio cuore. Il nostro cuore non ha bisogno di essere seguito, il nostro cuore ha bisogno di essere indirizzato. Perché se questo cuore, che è, diciamo così, la fonte da cui provengono le sorgenti della vita, viene lasciato senza custodia a se stesso, ci trascinerà in un vortice da cui non usciremo. Infatti, quest'uomo che cosa dice? Io voglio ad un certo punto investigare, io voglio cercare, io voglio capirci qualcosa per che cosa avviene su questa terra. E per capirci devi fare in modo che il tuo cuore sia la guida della tua vita. E lui che cosa fa a un certo punto? Versetto 4. Io intrapresi dei grandi lavori. mi edificai case, mi piantai delle vigne, mi feci dei giardini, dei parchi, vi piantai degli alberi fruttiferi di ogni specie, costrussi degli stagni per innaffiare con essi il bosco dove crescevano gli alberi, comprai serve ed ebbi servi nati in casa mia, ebbi pure greggi ed armenti in gran numero, più di tutti quelli che erano stati prima di me a Gerusalemme. Accumulai argento, oro, le ricchezze dei re e delle province, mi procurai cantanti e ciò che fa la delizia dei figli degli uomini, delle donne in gran numero. Così divenni grande, sorpassai quelli che erano stati prima di me a Gerusalemme e la mia sapienza rimase sempre con me. Di tutto quello che i miei occhi desideravano, udite udite, io non rifiutai nulla loro, non privai il cuore di alcuna gioia, poiché il mio cuore si rallegrava di ogni mia fatica e la ricompensa che era mi era toccata da ogni mia fatica. Vedete, un uomo che si lascia, diciamo così, condurre dal proprio cuore, e lui ottenne un successo, fratelli e cari amici, indescrivibile. Tocca tanti aspetti della sua sfera della vita esistenziale. L'aspetto del denaro, accumulai ricchezze d'oro in abbondanza, si accumulò la visibilità. Oggi l'uomo è alla ricerca della visibilità continua, e abbiamo infatti tanti social che hanno proprio e che spingono proprio la vita dell'uomo alla ricerca della visibilità. Oggi la vita di una persona viene valutata non per le sue capacità, ma per i suoi follower, per la sua capacità di ricevere dei like. Ci sono persone che vivono la propria esistenza non avendo mai sperimentato un giorno di lavoro, ma unicamente dal ritorno che gli viene retroceduto, grazie e retrocesso tramite la pubblicità del proprio follower. È una vita costantemente impregnata sulla ricerca della visibilità. Ma ci parla anche di qualcosa di importante. Ebbe donne in gran numero. Un altro driver della vita dell'uomo, la ricerca di esperienze sessuali, la ricerca di esperienze che ti portano a provare tante situazioni diverse, perché tu pensi che cercando questo tu potrai trovare la vera vita. E c'è una dichiarazione straordinaria che dice: di tutto quello che i miei occhi desideravano, io non rifiutai loro nulla. È una delle dichiarazioni più forti. Potete voi dire, possiamo noi dire di aver ottenuto tutto quello che i nostri occhi hanno sempre desiderato? Possiamo dire no. Io credo che nessuno abbia l'autorità e la possibilità di dire che tutto quello che si è voluto si è ottenuto. Perché vedete, da un punto di vista umano ti mancherà sempre un pezzo. O mi sbaglio? Ci è sempre un pezzo che manca. E quest'uomo riconosce però una realtà straordinaria, che tutto quello che i suoi occhi avevano visto e che avevano desiderato, è riuscito ad ottenerlo. Andrea, come lo consideri un uomo di questo genere? Un uomo che è riuscito ad ottenere tutto quello che desiderava. Com'è, Andrea? È un uomo di qualità? È bello. Gioele, un uomo di questo genere che cosa suscita in te? È riuscito ad ottenere tutto quello che i suoi occhi desideravano. Successo. Donne. Cantante. Argento, oro. Credo che l'essere umano avrebbe fatto la firma per poter ottenere questo, no Giuseppe? Però lui che cosa fa a un certo punto? Versetto 11. Perché c'è sempre il punto in cui c'è una linea che viene tirata. Poi considerai tutte le opere che le mie mani avevano fatta e la fatica che avevo che avevo procurata nel farle. Ed ecco, tutto era vanità, è un correre dietro al vento e che non se ne trae alcun profitto sotto il sole. Che cosa fa quest'uomo? A un certo punto tira la rigna, Roberto, e dice: mi misi a considerare. Cioè si sedette, scese dalla giostra, perché noi siamo in una giostra dove giriamo continuamente alla ricerca, alla ricerca, alla ricerca. Però a un certo punto quest'uomo disse: io voglio scendere da questa giostra e io voglio fare un esame attento su dove mi ha portato questa vita. E qual è l'esito di questo esame? Tutta vanità. Ecco dove ti porta. Ricercare, investigare sotto il sole per vedere la fatica degli uomini. E a pensarci bene, cari amici, riflettete. Possiamo spenderci in qualunque cosa su questa terra, anche le cose più onorevoli, ma ad un certo punto, quando ti viene una malattia, quando ti viene qualcosa che ti tocca nella carne, ti rendi conto che tutto quello che tu hai conquistato è soltanto vanità. Ieri leggevo di un articolo di una famiglia, la famiglia più potente d'Italia, che ogni anno hanno l'usanza di organizzare una partitella in famiglia nello stadio di loro proprietà. Una partitella innocente, la famiglia più potente d'Italia. E mentre giocavano questa partitella in famiglia, un grande uomo onorato della famiglia, 51 anni, un infarto, stecchito a terra. La famiglia più potente d'Italia, stiamo parlando. Ieri ci è stato detto dal fratello Gino, quel passaggio in Luca capitolo 12, un uomo, un grande imprenditore, un uomo che era, la sapeva lunga, un uomo che era stato capace di creare un'azienda agricola di tutto rispetto e che a un certo punto ha dovuto dismettere la sua azienda per costruire altri granai ancora più grandi, perché purtroppo non riusciva più ad ammassare tutto il grano. E ad un certo punto, sapete che cosa fa quest'uomo? Abbiamo letto ieri. Tira una linea e dice, dopo aver lavorato tanto, aver ammassato tanto, qual è il pensiero naturale? Mario, adesso me ne devo godere. Anima mia, mangia, bevi e godi. Però quest'uomo di successo aveva dimenticato una realtà. Stolto! Ma com'è un uomo così importante chiamarlo stolto? Ebbene sì, perché quando un uomo pensa di costruirsi la propria vita cercando anche le cose più onorabili, ma dimenticando che lui è soltanto di passaggio su questa terra, è una persona che resta stolto. Per essere stolto non significa fare degli atti così brutti o riprovevoli. Per essere stolto basta dimenticare di essere solo di passaggio. E allora in questa desolazione qualcuno potrebbe pensare che io sia appartenente al pessimismo leopardiano. Nessuno qui è pessimista, non mi sento una persona pessimista, ma la Bibbia ci parla di quello che è la realtà. E se dovessimo chiudere qui questa predicazione, credo che altro che festeggiare, altro che rallegrarci, dovremmo soltanto andare a casa, metterci una corda in gola e impiccarci. Ma Dio non vuole questo, ma Dio vuole invece aprire dei fiumi di vita all'interno di una vita di una persona. E mentre l'uomo, abbiamo detto, che cerca di tutto e cerca anche le cose più inutili, anche le cose più proprio assurde, perché ha bisogno di riempire quel vuoto che è dentro di lui, e che nessun affetto, e che nessun conto in banca, nessuna promozione aziendale potrà darti, il grande messaggio del Vangelo, sapete qual è? È che nonostante il disinteresse dell'uomo verso il proprio creatore, nonostante il disinteresse dell'uomo verso quello che è colui che l'ha formato, il grande messaggio del Vangelo è questo. Dio è venuto alla ricerca di ciò che è perduto. E c'è un versetto. Vedete, la Bibbia, al di là dei caratteri con cui può essere stampata nelle diverse tipologie di Bibbie, contiene migliaia di pagine, no? Però vedete, in queste migliaia di pagine ci sono dei versetti che sono una sintesi straordinaria di quello che è il centro di tutta la Bibbia. Sono dei riassunti. E ci sono poche righe che sono un riassunto straordinario del messaggio del Vangelo. Luca capitolo 19, versetto 10. Mentre l'uomo, e per chi legge la scrittura in maniera così continua, vorrei proprio rilasciare anche una chiave di lettura, perché l'Evangelo di Luca è un Evangelo che continuamente ci presenta questo aspetto decisivo, la ricerca di ciò che è perduto. C'è un capitolo dedicato completamente a questo, il capitolo 15 di Luca. Ma Luca, non so perché magari sia stato un medico e quindi ha davanti a sé una visione un po' anche umana, molto forte, che lo tocca, ha questa idea. E nel capitolo 19, versetto 10, ci sono due righe che in maniera straordinaria sono una sintesi di questo grande piano della salvezza. Poiché il figliuol dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Questo lo dice a seguito di un incontro particolare che Gesù ebbe con un uomo, Zaccheo, un uomo molto ricco, un uomo che aveva una posizione sociale che per alcuni poteva rappresentare di grande, poteva suscitare grande invidia, ma che per un'altra invece comunità rappresentava la feccia completa. Un uomo che era escluso completamente da quello che era la sinagoga del tempo, da quella che era una certa area sociale, ma un uomo che quando vide che Gesù stava entrando nella sua città, incomincia a cercarlo. Ed è bello vedere che quest'uomo cerca seriamente il Signore, facendo e ubbidendo a tutto ciò che il Signore Gesù disse, e ad un certo punto Gesù, nel vedere quest'uomo che cambia la sua vita da un truffatore incallito ad un benefattore senza limite, non perché la sua beneficenza potesse, diciamo così, salvarlo, ma perché quando tu sei toccato da Dio, questo tocco di Dio ti cambia. E allora tu non pensi più a quello che tu perdi, ma tu pensi soltanto a quello che tu hai guadagnato. Mentre c'era un altro uomo, un giovane ricco, che era di una moralità ineccepibile, ma quando Dio toccò il tasto del suo cuore sui soldi, pensò più a quello che poteva perdere anziché a quello che poteva guadagnare. Ma quando un uomo pensa più a quello che deve perdere anziché a quello, al vero guadagno che è Cristo, sarà sempre perduto. Allora il Signore Gesù ci presenta questa espressione straordinaria. Il figliol dell'uomo, e questa espressione, figliol dell'uomo, è un'espressione molto forte, perché è uno dei titoli con cui il Messia, il Signore Gesù, avrebbe ricevuto. Il figliol dell'uomo ci parla del fatto che lui è entrato all'interno di una categoria, la categoria umana, perché il Signore e Dio è venuto a cercare non gli angeli, ma è venuto a cercare l'uomo che era perduto. E per cercare ciò che è perduto tu ti devi identificare in quella categoria, e per identificarti in quella categoria il Signore, che è anche figlio di Dio perché rientra nella categoria di Dio, ha dovuto incarnarsi e prendere un corpo di uomo. Ma ci sarebbe tanto da poter dire, ma lasciamo stare. Figliol dell'uomo è venuto, ci parla del fatto che lui è intervenuto per dare una religione, per mettere a posto i problemi dell'uomo, per dare un governo politico che potesse, diciamo così, guidare il mondo in una maniera migliore, per risolvere la disoccupazione, per risolvere i problemi medici? No. Il figliol dell'uomo è venuto con un unico obiettivo: cercare, perché Dio è un grande ricercatore delle anime perdute. E il capitolo 15 di Luca ci parla proprio di questa identificazione con questi tre personaggi: il pastore, la donna e il padre che ritrova suo figlio perduto, e salvare ciò che era perduto, non ciò che poteva essere migliorabile, perché l'uomo non può essere migliorabile, L'uomo ha bisogno soltanto di essere salvato. Se l'uomo potesse essere, se l'uomo si sarebbe potuto aggiustare qualcosa dell'uomo in certo qual modo, non c'era bisogno dell'intervento del Signore. Avrebbe cercato di trovare delle strade religiose per cercare con dei dogmi, con dei riti di cambiare. Ma dato che nessun rito può cambiare l'uomo e può salvare l'uomo, anche il rito evangelico non salva l'uomo, chi può salvare? Soltanto il Signore Gesù. Il Signore Gesù nel venire a cercare e salvare ciò che è perduto, si è tirato addosso la perdizione dell'umanità. E significa, tradotto in termini pratici, che si è tirate addosso anche le conseguenze del peccato, cioè della morte. E noi stamattina ci accosteremo a questi simboli perché questi simboli ci raccontano che questo intervento salvifico del figliuol dell'uomo ha dovuto vedere il prezzo della vita del Signore Gesù. Perché? Perché non c'è perdono dei peccati senza spargimento di sangue. C'è un principio che forse all'uomo potrebbe apparire qualcosa di recrudescente, ma sappiate che per poter dare la vita ad un altro c'è bisogno che qualcuno paghi con la propria stessa vita e salvi gli altri. Questo è il concetto dell'espiazione. E nessun uomo, benché moralmente corretto, avrebbe e potrebbe salvare nemmeno un'anima, ma c'era bisogno di un giusto, di uno che non conoscesse peccato, per poter permettere di aprire una via nell'uomo che cerca cerca e ricondurlo e portarlo a Dio. Allora il messaggio, l'invito di Dio oggi per chi non conosce il Signore, per chi è alla ricerca ancora di tante cose, è questo. Isaia capitolo 55 e mi fermo. Cinquantacinque versetto 6. Questo è l'invito che Dio fa oggi a chi è alla ricerca di tutto tranne che di Dio. È un invito solenne. Cercate il Signore mentre lo si può trovare. Invocatelo mentre è vicino. Lasci l'uomo, l'empio, la sua via. E l'uomo iniquo, i suoi pensieri, si converte al Signore che avrà pietà di lui e al nostro Dio che è largo a perdonare. Questo è il grande invito. Smettila di cercare in te stesso, negli altri, ma impara a dirigere il tuo cuore verso il Signore, a cercarlo. E dice questo versetto in maniera solenne, mentre lo si può trovare. Perché dice mentre lo si può trovare? Perché nessuno è garante del numero dei giorni che può vivere su questa vita. E noi possiamo essere toccati mentalmente da situazioni che noi non possiamo pensare, che ci portano a perdere la lucidità e a perdere quel treno che Dio invece desidera che tu prenda oggi. Cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Che significa cercare il Signore? Frequentare qualche incontro? Dice? No. Lasciare la condotta che tu hai avuto fino adesso, ammettere il tuo fallimento, ammettere che tu sei perduto, ammettere che hai vissuto 30 anni, 40 anni, una vita senza alcun interesse verso Dio, abbandonare il tuo modo di fare, i tuoi pensieri, convertirsi e ricevere il più grande dono che l'uomo potrebbe ricevere, il perdono dei peccati. Nell'accostarsi a questi simboli, perché ha vissuto questa esperienza di conoscere il Signore, il ricordo di sapere l'elevato prezzo che ha dovuto pagare il Signore Gesù per la salvezza delle nostre anime. È un messaggio complicato per gli intellettuali, per qualche accademia particolare, no, è un messaggio che ha bisogno soltanto di ricevere dei cuori umili che si prostrano e dicono: Signore, hai ragione tu, perché la tua parola ci dice questo. Che Dio possa mostrare pietà verso coloro che non lo conoscono, attirandovi con le sue corde d'amore, sapendo che il rifiuto di questo messaggio della salvezza ti porterà in una condanna eterna, in un luogo di stagno di fuoco ardente da cui non ne uscirai più. A lui sia la gloria. Amen.
Vuol dire al fratello Massimo di pregare prima di passare i simboli.